nuova puntata di Radio Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi a parlare di cinema e libri ci sono Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao.
E Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
C'è anche da Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, a tutti gli ascoltatori e anche ai tuoi ospiti di Roma. Noi qui a Torino abbiamo invece Cristina.
Ciao a tutti.
Ciao Cristina, una studentessa universitaria. Ti appresti a essere pronta per il weekend? Che cosa farai questo weekend? Lo sai già?
Parlando di cinema, potrei andare a vedere un film.
Mi sembra un'ottima idea. Ripassiamo la linea a Roma, Simona.
Allora, noi riprendiamo la linea e ci andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi. Beautiful That Way, lo canta Noah. Non è un caso che andiamo ad ascoltare questo brano, tratto dalla colonna sonora del film di Roberto Benigni, La vita è bella, ambientato, come tutti penso sappiate, perché credo l'abbiano visto veramente tutti, in un campo di concentramento. Lo facciamo più che altro per fare un omaggio a Primo Levi, morto circa 20 anni fa, ricorre l'anniversario l'11 di aprile. Ascoltiamo Noah.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say. 'Cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. And life is beautiful that way. Is love alone? Keep the laughter in your eyes. Soon, your long-awaited prize. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day. 'Cause life is beautiful that way.
Con Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora, Primo Levi, doveroso omaggio, autore di Se questo è un uomo, principalmente, almeno quello per il quale viene conosciuto universalmente. L'avete letto, ragazze?
Sì,
io anche.
Che cosa, insomma, vi è sembrato? Questa lettura vi ha cambiato la vita, tra virgolette?
Beh, secondo me è molto importante per quanto riguarda anche il tema del ricordare. Quindi la necessità, magari anche in una società dove molte volte non si presta attenzione a quanto sia successo, a quanto di storico sia avvenuto, in realtà è importante il tema del ricordo per appunto non commettere anche gli stessi sbagli, quelle che sono state le impressioni magari di quel momento, che però possono servire per migliorare.
Pensate che non è sempre stato così, nel senso che Primo Levi ha avuto delle difficoltà a farsi pubblicare il libro. Soltanto dopo alcuni anni l'Einaudi ha deciso di pubblicarlo e poi c'è stato questo grande successo. Però insomma, pensate questo, che cosa è stato. Insomma, non è stato nemmeno facile riuscire a raccontare all'inizio, forse perché si voleva anche un po' dimenticare, chissà. Ricordiamo anche che è morto 2 giorni fa un altro scrittore, Kurt Vonnegut, autore di Mattatoio numero 5. Però adesso andiamo ad ascoltare insieme la scheda preparata dalla nostra redazione per sentire quali sono le novità in libreria.
In un periodo nel quale si parla di politica solo per sottolinearne i difetti, segnaliamo con piacere il libro L'audacia della speranza di Barack Obama, possibile candidato democratico alle prossime presidenziali americane. Sempre tra gli scaffali trovate L'autunno francese di Cesare Martinetti e Saremo moderni di Sergio Romano. Agli appassionati di cinema consigliamo La visione di tutte le donne della mia vita di Simona Izzo, Quello che gli uomini non dicono di Nicole Garcia, Gli innocenti di Per Fly ed Edmond di Stuart Gordon.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Noi andiamo a vedere anche qual è la classifica dei libri più venduti. Al primo posto, e manco a dirlo, Andrea Camilleri con Le pecore e il pastore, e poi sempre al secondo posto Khaled Hosseini con Il cacciatore di aquiloni, al terzo posto Federico Moccia, Scusa ma ti chiamo amore. Scorriamo ancora e troviamo anche Carlos Ruiz Zafón, All'ombra del vento, che Caterina ha letto,
sì.
Vero? Ce
sì.
Lo consigli?
Sì, perché non è un libro impegnato, nel senso che tranquillamente leggibile da chiunque, di facile accesso. Però sono quei libri che quando finiscono ti mancano, nel senso che sono personaggi molto forti, in cui per il contesto storico dove sono ambientati magari non è facile immedesimarsi. Però sono dei personaggi che comunque aiutano a staccare la mente, quindi a rilassarsi e a prenderci una pausa. È una pausa divertente perché comunque la storia è molto intrigante.
E invece troviamo come new entry Andrea Frediani, 300 guerrieri. Non è un caso probabilmente, perché è uscito al cinema il film 300, che tutte e due avete visto. Però ne parliamo brevemente perché poi avremo modo più in là di parlare di cinema. Maddalena,
allora,
giusto per darci un'anticipazione.
Sì, questo film parla di 300 guerrieri di Leonida che si sacrificano per la patria, per la Grecia, di fronte all'attacco dei persiani e li bloccano, diciamo, alle Termopili.
Beh, sentiamo se anche a Torino hanno letto o visto il film. Simonetta.
Sì, io ho visto il film, mi è molto piaciuto, è tratto da un fumetto ed è molto bello, ha dei colori veramente suggestivi proprio perché è tratto dal fumetto. E tu, Cristina, hai visto questo film?
Questo film non l'ho visto, però
te lo consiglio.
Appunto, sentendo adesso i suggerimenti potrei cercare di vederlo.
Sì, è molto bello. Certamente c'è molto sangue, d'altronde è una guerra, erano gli Spartani contro i persiani,
certo.
E quindi c'è un grosso massacro di questi uomini comunque molto forti e molto coraggiosi. Noi volevamo appunto ricordare il libro di Camilleri, Le pecore e il pastore, che in realtà è un saggio storico, quindi a differenza dei precedenti. E poi anche un libro che è appena uscito ma è già in classifica ed è di un greco, Petros Markaris, vero Cristina?
Sì, un ex sceneggiatore che ha inventato proprio un personaggio.
Nel 95, sì, un personaggio piccolo borghese con una moglie,
appunto,
simile alla signora Maigret, che gira nel traffico di Atene con una scassata mirafiori e per distendersi legge dei dizionari.
Ecco, e questa volta appunto questo personaggio si troverà ad affrontare un caso personale e un serial killer che odia la pubblicità e uccide i modelli creativi. Ecco, il libro è già in classifica, è divertente, ironico, proprio come questo autore.
E quindi ricordiamo il titolo, La lunga estate calda del commissario Caritos. L'autore Petros Markaris.
Ecco, è un libro di 375 pagine e costa intorno ai 17,50 euro.
Sì, poi volevamo anche segnalare un saggio.
Che un saggio si intitola Papa Wojtyla, l'addio, quindi racconta delle ultime ore di questo grandissimo Papa, racconta questa agonia, insomma, pubblica di Papa Wojtyla.
Ed è stato scritto appunto da un vaticanista di Repubblica che è Marco Politi e le edizioni sono Morcelliana. Benissimo, ripassiamo la linea a Roma per sentire qualche altra novità.
Siete sempre in ascolto di Radio Zenit e da Roma aggiungiamo anche una Un'altra new entry in classifica, Eva Cantarella, L'amore è un dio, miti e storie dell'antica Grecia raccontate come una trucida telenovela, così almeno pare. Quindi torniamo a parlare di miti, quindi, e vi dico anche un'altra cosa, se volete ancora aggiungere qualcosa a proposito di 300, Maddalena, volevi anche aggiungere qualcosa, vero?
Sì, questo film è abbastanza intrigante, piacevole da vedere, anche se un po' crudo. Però ci sono alcune note veramente di bruttezza, cioè, a mio parere, poi ognuno può avere le proprie opinioni, giustamente. Come il Serse, che è stato enfatizzato troppo, come con il modo di fare molto femminile, e poi le scene che vengono bloccate, si vedono al rallentatore con musiche rock che in realtà sono poco realistiche rispetto a un film che vuole apparire un film storico ma che non è.
E Caterina, invece, anche tu lo hai visto?
Sì, a me è piaciuto molto.
Opinioni discordanti, quindi?
Non totalmente, nel senso che le cose che dice Maddalena le condivido. Sono libertà del regista, che magari non ci si aspetta per un film storico, anche l'introduzione di mostri vari. Sono, insomma, aggiunte un po' esagerate, sì. Però secondo me di base come film rimane abbastanza storico. Quindi sì. Rispetto, non lo so, ci diamo un Troia, una cosa proprio assurda dal punto di vista di come andarono i fatti, e invece ricalca abbastanza anche l'uso, il modo di vivere degli spartani, è giusto. E no, bella l'ideologia, bello l'idea forte che passa, quindi la libertà, pochi contro molti, il lottare per le proprie idee, molto interessante come idea.
Sempre per restare nei miti, tu hai letto anche l'Iliade di Barricco.
Sì. Per anche Maddalena,
sì, anche io.
E io, sempre opinione personale, sono rimasta un po' spiazzata, in quanto magari per chi conosce l'Iliade sa che in realtà non è narrata da personaggi in prima persona, e invece Barricco la giostra così. Solo che è molto importante secondo me l'idea di Barricco, ovvero quella di attualizzare i miti e soprattutto di portare opere così importanti in un linguaggio comune. E difatti questo l'Iliade di Barricco viene anche recitata in teatro. Per questo è una cosa secondo me importante, ovvero bisognerebbe cercare di farlo anche con altre opere che magari cadono in disuso.
E nella trasposizione teatrale proprio di questo libro di Barricco c'era anche Elio Germano, l'attore che è anche protagonista di un film che tu, Caterina, ma anche altri ragazzi di Radio Zenit sono andati a vedere oggi in anteprima, l'anteprima per la stampa.
Sì.
Allora intanto andiamo ad ascoltarci che cosa ha raccontato a Ilaria, dello scientifico Newton, Elio Germano.
Parliamo del nuovo film, no? Mio fratello è figlio unico. Il tuo personaggio, Accio, è stato definito un antieroe. Tu come lo racconteresti?
Ah sì, sicuramente, fortunatamente è diverso da me, insomma, ma ogni personaggio poi è diverso dall'attore e allo stesso tempo uguale, dato che poi è l'attore che lo rappresenta, ma al di là di questo, Accio è un personaggio violento, eccessivo, sicuramente moralmente non condivisibile. Però, diciamo, la scommessa è stato renderlo, cioè raccontarlo invece che così, come opposto, ovvero come una persona fortemente sensibile, quasi un bambinone, no? Che in realtà ha bisogno solo d'affetto. Per cui poi il gioco è stato proprio ribaltare questa immagine, che è così come era descritta in sceneggiatura.
Il film è ambientato negli anni 60, negli anni 70, nell'Italia di quegli anni, no? Se potessi scegliere, cosa terresti di quell'epoca e cosa invece elimineresti?
Terrei la voglia e la possibilità e, diciamo, la naturalezza nell'impegnarsi nel sociale, quindi sia nell'andare a ballare, sia nel rimorchiare una ragazza, sia nel fare una manifestazione, cioè il vivere di più la strada, ecco, questa è una cosa che abbiamo perso un po' di quegli anni, vivere di più i rapporti umani, vivere di più fuori da casa e soprattutto concentrati sul mondo fuori e non su noi stessi, questo abbiamo perso un po' di quegli anni. Che cosa eliminerei di quegli anni? L'imitazione degli Stati Uniti, che forse è nata in quegli anni lì, l'emulazione degli Stati Uniti e che ci portiamo ancora dietro, è una cosa che secondo me è visto dal diciamo a cose fatte, avremmo anche potuto conservare un po' di più l'italianità della nostra cultura, ecco, che abbiamo invece perso purtroppo.
Quali credi sia la sfida maggiore che abbia oggi il cinema italiano?
Guarda, forse proprio riguardo a quest'ultima cosa che ho detto, cioè riuscire a distaccarsi dal modo americano di concepire il cinema, ovvero quello dei facili incassi. Vediamo che adesso il cinema italiano si sta anche risollevando economicamente, però purtroppo solo dietro a film che diciamo sono un po' appiattiti, sono un po' delle scatole per vendere sicuramente il prodotto, no? Sono un po' vuoti, sono film quelli chiamati da botteghino, quelli blockbuster, no? Quindi che basta prendere due nomi famosi e poi tutto là. Invece la scommessa del cinema italiano è ritornare alla fiducia nell'arte, cioè che i produttori ritornino a investire su delle persone, su degli artisti, su dei registi ai quali gli si dice questi sono i soldi, fai come ti pare. Invece adesso è il contrario, adesso è il produttore che come stabilisce che quell'attore, quell'altro attore, quella storia fanno fare i soldi, dice al regista cosa fare, no? Dice fai un film così e così con questo e quest'altro attore per essere sicuri di guadagnare. Io la scommessa secondo me del cinema italiano è tornare a quel cinema in cui sono i produttori a disposizione dei registi e non i registi a disposizione dei produttori.
E questo era Elio Germano ai microfoni di Radio Zenith. Adesso andiamo ad ascoltarci un po' di musica, guarda caso mio fratello è figlio unico, Rino Gaetano.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mio fratello è figlio unico perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Criticato un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni perché convinto che esistono ancora gli sfruttati malpagati e frustrati fratello e figlio unico sfruttato, represso, calpestato, odiato e ti amo Mario mio fratello e figlio unico deriso, frustrato, picchiato, derubato e ti amo. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico.
Bentornati a Radio Zainet, questo era Rino Gaetano con mio fratello e figlio unico. Allora Cristina, passiamo a parlare di cinema. Intanto vedo che nella classifica dei film più visti c'è Mr. Bean's Holiday al primo posto, poi c'è 300 di cui abbiamo parlato, The Illusionist, il 7 e l'8 e al quinto posto Un ponte per Terabithia. Allora, noi invece volevamo segnalare due film in particolare che escono questo fine settimana. Uno è Gli Innocenti per la regia di Per Fly, è un film danese. Vuoi raccontare velocemente la trama?
Sì, allora, a proposito di personaggi un po' eccessivi, c'è questo professore, questo cinquantenne, che ad un certo punto della sua vita incontra una sua ex studentessa che ha appunto assistito a un attentato e quindi l'uomo prende le difese della ragazza.
Ha proprio partecipato.
partecipato all'attentato. L'uomo prende le difese di questa ragazza di cui è innamorato e lascia tutto, lascia il lavoro, lascia la moglie e va proprio a vivere con lei.
Ecco, il film si intitola Gli Innocenti e fa parte di una trilogia di questo regista danese che tempo fa aveva appunto realizzato il film intitolato La Panchina, incentrato sui poveri. Poi aveva realizzato L'Eredità, incentrato invece sulle classi alte, che io avevo visto e mi era anche molto piaciuto, e adesso invece incentra Gli Innocenti sulla classe medio-borghese, quindi sulla crisi della classe medio-borghese. E lo stesso, sempre la classe borghese, sembra quasi in questo cinema un revival insomma di cinema anti-borghese. C'è anche il film Edmond per la regia di Stuart Gordon, che è tratto in realtà da una pièce teatrale. E Edmond chi è, Cristina?
Ecco, è un impiegato, una persona di mezza età, che a un certo punto, dopo aver ricevuto la visita di una chiromante, lascia anche lui tutto, compra un coltello e si tuffa nella notte, vive nella notte, dà sfogo al suo anarchismo represso e quindi frutto di un impulso razzista, insomma, di invidia, di paura.
Benissimo, quindi insomma c'è questa linea comune tra questi due film. E poi c'è un altro, Perfect Stranger, con Halle Berry e Bruce Willis, che è un thriller con un finale a sorpresa, molto, insomma, molto strano, viene detto. C'è un inconfessabile segreto che viene svelato alla fine del film, e però non viene molto apprezzato, diciamo, dalla critica.
Dicono che abbia un piccolo parallelo con Hitchcock, però in realtà non è stato apprezzato più di tanto questo film.
Ecco, sì, dicono che in realtà è proprio il contrario di quello che faceva Hitchcock. In realtà il segreto viene svelato alla fine, mentre Hitchcock realizzava i suoi film con una tecnica opposta. Bene, a questo punto ripassiamo la linea a Roma per altri suggerimenti per il weekend.
Sì, io in realtà vorrei tornare a parlare di Mio fratello figlio unico, regia, ricordiamo, di Daniele Lucchetti, già regista di La scuola e del portaborse, perché visto che Caterina ha visto il film in anteprima, magari senza svelarci il finale, grazie, ci puoi raccontare qualcosa, quantomeno se ti è piaciuto.
Sì, no, il film è molto carino, diciamo che si può dividere anche in più strati. C'è un primo strato che è di divertimento, quindi battute o laterone. Uno strato storico dove però non trapela un'idea forte e principale. Infatti anche il personaggio di Accio, quello che diceva Leo Germani, è vero, infatti l'ha ribadito anche in conferenza, è un personaggio sì eccessivo, però è un personaggio anche molto solo, quindi necessita di un affetto, lo ritrova in questo camerata fascista e quindi la sua fede è solo una conseguenza, comunque ha un bisogno d'amore. E l'ultimo strato è lo strato emotivo, quindi poi trapela anche una delusione per queste ideologie. E è importante anche, ovviamente in ogni film che si rispetti c'è un barlume di storia d'amore, però mi è piaciuta la figura femminile, una figura forte, una donna che non appartiene al ceto operaio, quindi la storia potrebbe anche paradossalmente scivolarle accanto, e invece si immerge in questa situazione comunque di difficoltà, di precarietà, e cerca anche lei di dare il suo contributo per cambiare. E sono appunto degli anni energici, degli anni pieni di vita, che, come dice Germano, sarebbe anche il caso insomma di prenderli e di trasportarli anche nel nostro modo di vivere, nel nostro mondo, un mondo energico e non narcisistico e chiuso in se stesso, autistico.
Tra gli attori c'è anche Riccardo Scamarcio, oltre a Luca Zingaretti.
Pietà.
Riccardo Scamarcio, ecco subito il commento di Maddalena, pietà, ormai ce lo devi anche commentare un po' meglio.
No, io non l'ho visto in quest'ultimo film, Mio fratello è figlio unico, ma appena uscirà nelle sale mi cimenterò nella visione. Però ho visto Scamarcio in vari film e sinceramente andrò conto a tutte le ragazzine innamorate che mettono i lucchetti su Ponte Milvio, però non ci piace proprio. Anche Caterina mi diceva,
brevemente Caterina, perché
sì,
siamo un po' siamo stretti con i tempi, però raccontaci un episodio carino della conferenza stampa.
No, la conferenza, sì, il Pietà di Maddalena esprimeva bene la conferenza di Scamarcio, perché ha detto di non essersi documentato, di non fargli domande perché aveva dormito male, di non capiva le domande fondamentalmente, quindi rispondeva con altre cose, per cui sì, un po', ecco, forse del film l'unica parte deludente è proprio Scamarcio, senza interpretazione per tutti i film, e quindi svilisce sicuramente.
E dopo aver infranto un mito andiamo ad ascoltarci il flashback di oggi a Radio Zainet, e la macchina del tempo musicale ci fa tornare indietro fino al 1965 per ascoltare i Beatles, Help.
Dedicato alla musica. È uscito oggi l'ultimo LP dei Favolosi 4. Si chiama Help, anche se i nostri eroi non sembra che abbiano bisogno di aiuto per scalare le classifiche di tutto il mondo. Che dire di questo nuovo album? Come al solito ci sono canzoni bellissime, cominciando proprio da Help, la canzone che dà il titolo all'album. Ah, dimenticavo, l'album è la colonna sonora del loro secondo film, che speriamo di vedere presto in Italia. Ma adesso ascoltiamoci Help, loro sono i Beatles.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Should be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now, and now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help. Self-assured. Now I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Help dei Beatles. Il talento di Lennon e McCartney come autori ha dato vita a delle vere e proprie pietre miliari di musica pop. Sembra un fiume in piena e la loro collaborazione frutta una serie di album e di canzoni memorabili. She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, From Me to You conquistano il pubblico inglese e poco per volta anche gli Stati Uniti si accorgono che qualcosa di memorabile sta accadendo oltreoceano. Il 1964 è infatti l'anno dello sbarco dei Beatles e della Beatlemania in America. L'apparizione all'Ed Sullivan Show provoca una sorta di effetto domino che rapidissimamente rende i quattro ragazzi di Liverpool famosi in tutto il paese e di qui in tutto il mondo. Nella primavera dello stesso anno, fatto unico nella storia, ai primi 5 posti delle classifiche di Billboard ci sono 5 brani del gruppo, mentre altri 7 sono sparsi in varie posizioni. Milioni di copie vendute, attenzione frenetica di stampa e TV, tutti i ragazzi del mondo che cercano di imitare i quattro artisti, interpretati anche 2 film piuttosto divertenti. I Beatles sfornano successi apparentemente senza alcuna fatica, tanto che tra il 1964 e il 1965 realizzano ben 4 album: Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help e Rubber Soul, venendo premiati per meriti economici dalla stessa regina Elisabetta con il titolo di baronetti.
E questo era il flashback di Radio Zainet dedicato oggi ai Beatles. Allora, a proposito di Scamarcio, verrà anche a Torino?
Esatto, possiamo dire che l'attore pugliese, che è l'idolo ovviamente di tutte le teenager, sarà martedì 17 aprile insieme con Elio Germano al cinema Ambrosio,
per presentare
prima di questo film di cui
mio
abbiamo
fratello
parlato
e figlio unico. Benissimo, allora vi ringraziamo tutti per l'ascolto. Ricordiamo che intanto stiamo lavorando alla chiusura dell'ultimo numero di Zainet di maggio e ci sono interessantissime interviste a Elio di Elio le storie tese, un articolo su Gianna Nannini e anche un altro su che cosa fare in estate. Voi studenti, che cosa fate per guadagnare qualche soldino? Non perdetevi l'ultimo numero. Ciao Simone e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao Cristina.
Allora, salutiamo Torino e salutiamo le nostre ragazze ospiti in studio con noi: Caterina del liceo classico Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Maddalena del liceo classico Mameli di Roma.
Buon pomeriggio a tutti.
Salutiamo i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo anche i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. E dato che è venerdì, vi ricordiamo anche che se avete visto un bel film, avete letto un bel libro, potete inviarci le vostre recensioni, le più belle saranno pubblicate su Zainet. Buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti! Let's enjoy it while we can. Help yourself, my